Grazie, grazie Mauro Borelli. Beh, direi argomenti interessanti, no? Visti tra l'altro con una prospettiva obliqua un po' differente rispetto a quella mainstream. Tra l'altro, secondo me, il brodo di cultura anche delle argomentazioni all'interno del paradigma democratico è in continua evoluzione. Cioè, aveva un senso per la scuola di Chicago parlare di capitale umano, cioè di un investimento magari anche in una istruzione superiore, quindi nei migliori atenei americani o anglosassoni degli anni 50-60, all'attualità, per esempio, anche quell'investimento lì può essere deficitario. Non sempre le diciamo, formazioni intellettuali di alto livello poi hanno un riconoscimento reale, un riscontro nella vita lavorativa, reale. E chiudo e poi apro subito il dibattito. Che sia penetrato nel mondo del lavoro, se volete vi porto la mia appunto mini esperienza personale. Io sono un dipendente pubblico di un ente locale. La cosiddetta retribuzione accessoria, il salario accessorio, è funzione, questo sancito proprio nel contratto collettivo di lavoro, è funzione da un lato della esperienza professionale acquisita, quindi dell'anzianità lavorativa, e dall'altro della valutazione della performance della struttura apicale a cui si fa riferimento. Quindi ambedue le cose, valutazione, noi nel nostro gergo le chiamiamo con un linguaggio piuttosto avvilente le pagelline interne, no, dei dipendenti pubblici, poi sono il raggiungimento degli obiettivi. Non entro, diciamo, in questa selva perché è davvero una selva oscura, ma per dirvi che il paradigma sta cambiando, ma sta cambiando nella direzione del meritocratica che dicevamo stamattina. Il vecchio contratto di lavoro, per esempio, sulla questione del salario accessorio, prevedeva un 60% di anzianità lavorativa e il 40% di valutazione attraverso appunto una sorta di test. Il nuovo contratto di lavoro che abbiamo siglato dopo anni e anni di stallo prevede il 40% più il 40% al 20% riservato alla formazione. Quindi siamo tornati a un'equivalenza, diciamo, tra la valutazione della performance e l'anzianità lavorativa. Quindi sbilanciando, diciamo, la cosa anche da questo punto di vista sui valutatori. Chiudo. Apriamo davvero il dibattito, dite la vostra, ne avete tutta la facoltà, potete, diciamo, esporre un vostro ragionamento, farle delle domande al nostro relatore, di solito ne raccogliamo tre e poi sentiamo la replica appunto del dottor.
Io pongo, diciamo, la questione sul problema della meritocrazia del lavoro che c'è al giorno d'oggi, parlo soprattutto, diciamo, da giovane. Allora, io ho notato, almeno dalla mia esperienza in generale, che c'è un problema, no? Soprattutto nel nostro paese, di mentalità applicata al lavoro. Ora, quanto al giorno d'oggi, molto spesso essere assunti, quando prendi un lavoro, non è visto come, diciamo, dagli altri colleghi, da datori di lavoro, come una risorsa, ma viene visto semplicemente molte volte come un numero. Io ho esperienza di amici, eccetera, che alcuni sono dovuti andare via proprio perché sono dovuti andare a lavorare all'estero, proprio perché hanno detto: qua ci sono veramente grossi problemi a far capire che un collega è una risorsa e non è un peso, non è un numero insomma, che può essere sostituito l'uno con l'altro senza problemi. E questo intacca, credo, molto la questione meritocratica in Italia. È veramente un grosso problema. Io credo che una delle chiavi proprio per cercare diciamo, di portare la meritocrazia, o meglio di potenziarla e di perfezionarla, sia appunto un cambiamento proprio della mentalità sul posto di lavoro. Ecco, questo era diciamo, il mio pensiero, un cambiamento nella cultura, nel modo anche di ragionare su come vedere gli altri all'interno del lavoro, e che la persona che lavora è una risorsa, non è un peso, qualcosa come se fosse dare il lavoro a uno è quasi come se viene visto quasi come un sacrificio che viene fatto. Secondo me questo deve essere cambiato, perché io vedo proprio che c'è questo problema grosso sul posto di lavoro al giorno d'oggi, soprattutto diciamo, dei giovani, e poi si intacca chiaramente tutto quello che è il mondo del lavoro, la produttività, eccetera, entra in crisi. Ecco, grazie mille.
Grazie, grazie, grazie Marco. Adesso abbiamo anche una domanda che viene posta da remoto, da chi c'è collegato online. Elia, sei tu?
Sì, ci sono, ecco, non so se mi sentite.
Sì, va bene.
Dunque, faccio prima una battuta e poi un breve intervento, non ci metto molto. Sì, farei una riflessione, mi ricollego anche a quanto diceva Marco, a quanto possa essere utile per l'aumento della produttività nel mondo del lavoro, sia pubblico sia privato, la cosiddetta meritocrazia, nel senso l'instaurazione di quella competizione tra colleghi di lavoro che molto spesso non porta risultati positivi. Un'altra battuta la faccio sul tempo pieno, che sarebbe opportuno garantire a ogni costo per le famiglie numerose, per le famiglie che hanno delle case piccole, con figli che stanno addossati in una stanza, per le famiglie che non sanno dove tenere figli perché non hanno un reddito che glielo possa permettere. Ed è uno spreco di capitale umano questa, come devo dire, questa ineguaglianza che c'è. Il mio intervento però vuole riprendere, mi sembra qualcosina che avevamo già detto come scuola politica negli anni passati, e cioè il fatto della competenza e del merito di cui sono base le nostre società, nel senso che, come devo dire, la ideologia, il mantra della competenza e del merito trasversalmente pervade la nostra società anche nel privato. Pensiamo, sì, non solo ai medici, pensiamo agli imprenditori, pensiamo alle ditte private. Pensiamo, non lo so, alla scuola, all'università. Uno dei campi dove, come devo dire, si potrebbe attenuare, si dovrebbe attenuare questa ideologia del merito, ad esempio, è la politica. La politica, faccio riferimento al campo dei nostri rappresentanti, che sono i rappresentanti del popolo che è sovrano, nel senso. Ma che senso ha avere la gran parte dei politici che devono rispondere al mantra della meritocrazia? Nel senso, faccio riferimento al Parlamento, ai consigli regionali, ai consigli provinciali e comunali, ma è possibile che non si possa garantire che un certo numero di seggi venga, come dire, in qualche maniera garantito nel rispetto del principio democratico, delle leggi che vi sono, alle persone che sono più sfortunate, a quelle che non stanno sulla stessa linea di partenza, perché l'efficientamento compone come devo dire, una depressione della rappresentanza. Ma faccio riferimento anche alle ultime riforme che sono state fatte dagli anni 90 in poi. Ma non occorre una riflessione sulla legge comunale e provinciale, sulla legge delle regioni, nel senso, ma aumenta la democrazia il fatto che noi il presidente della regione o il sindaco lo eleggiamo direttamente e non venga eletto dal consiglio, ma per il fatto che l'elezione diretta comprime l'organo legislativo. Comprime i rappresentanti del popolo. Il rappresentante del popolo non è uno, perché se no torniamo alla monarchia rappresentativa e abbiamo efficientato il sistema, non lo so. Ecco, mi fermo qua, non so se sono stato chiaro.
Grazie, grazie Elia per il tuo intervento. C'è adesso Marika.
Sì, torno
Marika.
all'argomento, sì. Devo tenere le mani?
No, sì.
No.
Ok. Torno all'argomento da cui siamo partiti, che è quello della scuola. Premesso che io diffido di chi ha due cognomi, come dicono gli inglesi, da un certo punto di vista, e quell'articolo di Galli della Loggia è stato devastante, faccio lo sguardo dall'altra parte, che è la parte drammatica, secondo me. Cioè il fatto che se voi andate a chiedere fuori dalle scuole a genitori e a volte ad alunni, vi diranno che Galli della Loggia ha ragione. Perché mi sembra che il meccanismo più devastante che questa cosa ha fatto partire è una psicologia del risentimento. E la psicologia del risentimento fa sì di pensare che quelli siano dei vantaggi che vengono dati e che invece io non ho. E allora su questo, come dire, sfondano facilmente. Io sono risentito perché ho il collega di lavoro fannullone, perché tutti abbiamo avuto un collega di lavoro fannullone, no? Cioè, nel senso, o quello che riesce negli interstizi a fare il furbo in questo paese in maniera particolare. E questo scatena una morale, una psicologia del risentimento, per cui hanno gioco facile. Il gioco diventa facile, oltre a tutti i meccanismi che ha detto lei. E senza però comprendere che nella realtà chi ci rimette sono, torno ai genitori fuori dalla scuola, esattamente i loro figli. Cioè che invece di puntare sul fatto che quel lavoro sull'inclusione era un lavoro che può portare tutti al miglioramento, non solo dell'accettazione del diverso, ma anche, come dire, entrando nel pedagogico, come direbbe Vygotsky, la cooperazione che mettono in atto i bambini nelle loro differenze, quelle che li fa imparare di più. Mentre invece ci fidiamo di una cosa che è ancora peggio degli invalsi, secondo me, che è quella bella classifica dei migliori licei d'Italia e delle migliori scuole d'Italia, cioè le scuole dell'eccellenza, dove il diverso viene simpaticamente invitato ad andarsene perché rallenta i ritmi dell'apprendimento. I ritmi dell'apprendimento. Poi faccio invece l'altra cosa per cui in realtà il discorso non funziona, lo faccio da donna. I dati ci dicono che le più brave a scuola sono le donne, ma poi il merito non le premia sul lavoro. Ma va. Quindi c'è anche, come dire, no, il giochino di smascheramento dovrebbe funzionare su più livelli.
Grazie, Marica, grazie. C'è ancora Maurizio.
Sì, mi sembra molto interessante quello che ha detto il relatore, che ha tenuto sempre i due piani, per esempio della sanità e della scuola, affiancati, perché sono, questi due settori sono andati avanti proprio di pari passo negli anni, no? Merito, nella sanità è meritevole il manager, che adesso si chiamano così, della ASL, azienda, parola che sarebbe da cancellare da tutte le strutture sanitarie, che fa risparmiare, cioè non quello che ha curato bene e che ha nel suo bacino le persone sane, ma quello che ha fatto risparmiare. La scuola, ma c'è stato un grande abbaglio all'inizio, tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. La logica privatistica che entrava nella scuola, ma l'autonomia scolastica è stato il grimaldello attraverso cui il privato, la logica privatistica è entrata nella scuola. È stata l'autonomia scolastica, cioè mettere in concorrenza le istituzioni scolastiche fra loro. Guardate, questa concorrenza è pazzesca. Oggi, lo sapete, in questi giorni ci sono le giornate aperte, in cui che sono la presentazione di una serie di attività, in alcuni casi intelligenti, in alcuni casi demenziali, per dimostrare che la propria scuola è più bella, è più efficiente, è fatta meglio, e i bambini imparano meglio, di quella a fianco. E gli insegnanti partecipano a questa cosa. Ma si chiedono, gli insegnanti sono dipendenti dello Stato, per cui non sono dipendenti di una singola scuola. Esiste anche questa contraddizione. Cioè, il sistema scolastico è un sistema pubblico, statale, non sono singole scuole che dovrebbero, che invece sono in competizione tra loro. E allora vado a dire, ecco perché si dice i genitori davanti alla scuola darebbero ragione al nostro signor Galli della Loggia. Ma sì, perché è proprio il fatto, questa competizione fra le scuole, l'avere eliminato i famosi bacini di utenza. I bacini di utenza erano garanzia della mixità culturale delle scuole, perché tu abiti in quel quartiere e vai in quella scuola, basta. Cioè, il che non eliminava evidentemente il discorso, sì, non eliminava il discorso del quartiere più povero, del quartiere più ricco. Poi lì ci sarebbero degli accorgimenti da fare. In Francia fanno l'ESEP, le zone di educazione prioritaria, che sono criticabilissime, ma insomma che sono un tentativo di risolvere anche questa cosa. Però oggi, genitori, e guardate, c'è un dossier fatto, è un libro che circolava un po' di tempo fa, 3 o 4 anni fa, da il Comune di Milano in collaborazione col Politecnico, adesso mi sembra che si chiami White Flying, cioè il volo dei bianchi, perché riprende quello che facevano i bianchi negli Stati Uniti quando se ne andavano dalle situazioni in cui c'erano i neri, no? E il White Flying a Milano è la migrazione da una scuola all'altra dei ragazzini più dotati, più bravi, più educati, che vogliono evitare l'handicappato, che vogliono evitare lo straniero e così via, perché non ci sono più i bacini d'utenza, perché l'autonomia scolastica ha introdotto questa cosa. Quindi dobbiamo ripensare a queste cose qui. Volevo anche dire un'ultima cosa, perché ho già detto, sono già stato lungo. A me io per molti anni ho lavorato in istituzioni internazionali di carattere educativo. Bene, vi assicuro, è vero che il discorso dell'inclusione dei disabili nella scuola è una caratteristica italiana, ma è una caratteristica che è molto importante e che va assolutamente difesa. Cioè, è una cosa bellissima. Ecco, è pazzesco che adesso ci sia chi... perché guardate che effettivamente negli altri paesi succedono delle cose spaventose, le classi differenziali, il Belgio, ma dove c'è la capitale dell'Europa, Bruxelles, dove ci sono le scuole per i débiles, e state attenti, non sono una scuola, sono scuole dove ci sono le classificazioni del livello di disabilità, per cui c'è il livello A, B, C, eccetera. Pensate cosa vuol dire essere messi nel livello C dei disabili, cioè vuol dire che tu non vai a scuola, fai un'altra cosa, ecco. E si dà per scontato che in quelle classi non si impara niente, sono lì, sono classi di custodia, no? E poi naturalmente si dice, sì, però se tu recuperi puoi ritornare nelle classi normali, tra virgolette. Sì, ma com'è possibile? Non succede mai, perché se tu a una persona dai un insegnamento che già lo qualifica come debile, cioè come potrà mai questo riaccedere a una classe, diciamo così, normale? Non succederà mai. Ecco, però io credo che noi dobbiamo ripensare anche su questi meccanismi della scuola. Io impazzivo quando ero a scuola, adesso sono pensionato, con le giornate aperte per portare via l'utenza, ecco, il supermercato a qualcun altro. i colleghi più giovani non ci impazzivano tanto e non lo trovavano tanto strano, ma non perché siano stupidi o non capiscano le cose, perché sono stati formati con quella logica, perché hanno seguito dei corsi delle università, delle città, in cui sono stati formati così. Ecco. E poi avevamo una scuola vicino, la mia era una scuola che accoglieva tutti, ma proprio tutti, giustamente, e avevamo la scuola vicina che quando, qui a Milano, che quando si presentava il padre di un ragazzo disabile per iscriverlo, diceva no, mandateli là, che là sono specializzati. Sapete che le scuole specializzate appunto non esistono, ecco, scusate la lunghezza.
Scusi, c'erano che sono state abolite,
sì, sì.
Su questo c'è qualcosa da dire, io mi sento un po' partecipa.
Buongiorno,
che l'ho vissuta per una situazione di un ragazzo spastico non ambulante. A Milano c'erano le famose scuole speciali ed erano quattro, uno per i bambini non vedenti, uno per i bambini con problemi mentali, un'altra per i bambini non udenti e un altro con dei problemi neurologici generali. Io ritengo che questa riforma sia una riforma, nel mio piccolo, irrisolta, come un po' la famosa chiusura delle strutture dei manicomi. Perché sì, i bambini sono stati inseriti, ma a quali condizioni? Non c'è altro. Il genitore si trova poi completamente solo. Il bambino va a scuola, ma non c'è più quella struttura di riferimento, quella struttura di protezione che in qualche modo era la scuola speciale, con gli addetti, con gli psicologi, con gli psichiatri, con gli specialisti, con il tempo prolungato. Ecco, questa è una cosa che mi fa, sulla quale mi permetto di avere qualche, così, di evidenziare qualche problematica. Elena.
Non stavo giocando col telefono, stavo cercando una cosa che volevo leggervi, ma adesso non ho ancora trovato.
C'è Leonelli.
Come argomento
interessantissimo. Io diciamo che ho apprezzato quello che diceva il professore sulla faccenda del come si chiama? No, dei test per fare medicina.
Sì, sì. È
un problema. Io però mi ricordo anni fa un certo presidente dei medici, mi ricordo che si chiamava Parodi, diceva che c'erano i sessantottini, chissà che medici avremo, perché dicevano che inizialmente al liceo forse avevano sei politico, insomma comunque prevedeva che ci fosse stato, dopo hanno fatto i test, però mi dicono che i test sono un po' fatti a... No, per quanto riguarda invece quello che diceva il signore, attesto che il vaccino d'utenza, se lei va sul comune, dice dove abita, le dice l'asilo, però è stato abolito da Luigi Berlinguer tanti anni fa, il vaccino d'utenza. Perciò, anche noi abbiamo un caso là vicino a noi dove questa scuola in mezzo al quadrilatero San Siro, in mezzo alle case popolari fatte negli anni 50-60, fanno fatica a fare una prima classe, in quanto ci sono molti neri di tutte le razze, per cui alla fine poi la cosa, insomma, ci sarebbe da dire che Calamandrei, che è tanto... che io ogni tanto dico, ma sono tutte belle, sono state belle parole quelle della Costituzione, perché il sottoscritto che aveva altri due fratelli, fratello e sorella, a 15 anni mio padre, no, io ho fatto la media antica con l'esame di ammissione, il latino, però voglio dire, sono stato subito, ho cercato subito il libretto di lavoro, poi ho fatto le serale, grazie a Dio sono a Milano. Mi interessa ancora, ho lavorato 50 anni per cui, però diciamo che dipende molto da dove nasci, da dove nasci io qui perché dopo magari uno dice, io non ho mai perso un anno a scuola, però non ho avuto la fortuna di fare la scuola più efficiente. I test li ho fatti anch'io, tante volte forse avevano ragione.
Forse erano diversi. Forse erano diversi, la logica...
No, poi era cattolica psicotecnica, li chiamavano, per fare, inizialmente avevano detto, vai alla STIP, che era la società telefonica, piemontese lombarda, per fare il meccanico centrale, ma l'ho bocciato, probabilmente avevano ragione loro, perché dopo... Però diciamo che, ripeto, una figlia che ha fatto la scuola cattolica, un liceo artistico, più altri due anni, teatro angelico, dedicata alle arti per il mondo, per la Chiesa. Però quando ha fatto, non ha avuto nessuna indicazione, per cui il primo impiego che ha trovato è stato a Capriate, da Milano, prendeva il pullman, era una scuola, ha fatto la grafica un pochino, però voglio dire, da Milano, San Siro, andava Piazza Loreto, poi prendeva il pullman e poi dopo va bene, adesso la partita arriva, ma comunque purtroppo anche lì nelle scuole, nel liceo, diciamo ci deve essere un indirizzo, ecco, serve anche studiare non solo per lo studio, ecco, perché tante volte gli studenti dicono ma noi non vogliamo studiare per fini lavorativi, però alla fine è molto bella, però ci vuole anche. Adesso so che vogliono fare il ministro del Made in Italy.
Scuola del Penino.
Corso per fare
la scuola del Penino.
Oppure fanno anche un nipote che ha fatto l'Istituto Galileo, l'Istituto Tecnico Grafico Galileo. Sa dove è stato così, come culturale. Una volta a Ficino, dove c'è l'inceneritore, cioè c'è il termovalorizzatore, e l'altra volta lui si è tempino al venire. Ma li ha mai portati
sì,
questi qua.
Grazie. Va bene, grazie Leonelli. Allora, molta carne al fuoco, perché di solito noi prendiamo una terna, diciamo, di domande, in questo caso abbiamo raddoppiato, sono 6 di interventi, la parola a Mauro Guarelli per un commento, insomma, è sembrato comunque ricco il dibattito.